chiedervi una cosa, ma non rispondetemi forte, rispondete dentro nel vostro cuore. Siete venuti qua tutti per aderire a un desiderio del Signore. Adesso mi potete dire, è vero sì o no?
Sì.
Sì, tutti? Sì. Anche quelli che magari l'hanno fatto senza pensarci. Ma il fatto che siate qua vuol dire che avete aderito a un desiderio del Signore. Chissà quanti il Signore ha messo in cuore questo desiderio e non ha potuto seguirlo. Non ha potuto venire, o c'erano degli impegni, eccetera, tante cose, insomma. Invece voi avete avuto la grazia di venire, di essere qua. E siete qua per approfondire sempre più quella che è la catechesi della nostra salvezza. Noi abbiamo, guardate, un solo anelito, credete. I giovani hanno l'anelito di poter studiare, di poter fare un mestiere, un altro, una professione, un'altra, insomma di vivere in qualche maniera, di formarsi una famiglia. Quelli che l'hanno già formata, il desiderio loro è che la famiglia vada avanti, che tutti i membri della famiglia stiano bene, eccetera, eccetera, eccetera. Però noi siamo qua per una volontà esplicita del Signore, cercare di salvarci l'anima. La cosa più importante al mondo, è salvarci l'anima. Noi non siamo qua di passaggio, cioè di finito la vita, è finito tutto. Siamo anzi di passaggio, perché stiamo preparandoci una vita o di felicità o di infelicità. Siamo noi qua che decidiamo se dobbiamo essere felici tutta la vita, tutta l'eternità, o se dobbiamo essere infelici tutta l'eternità. Grazie. Capite? Qui si tratta della nostra libertà. Noi siamo uomini, non siamo animali. Gli animali non hanno la libertà, hanno l'istinto. Distinto di conservazione, distinto per poter mangiare, per poter vivere, vivono di istinto, ma noi no, siamo razionali. Noi, Signore, ci ha dato una intelligenza, una razionalità. Quando noi non adoperiamo la nostra intelligenza, la nostra razionalità, guardate, ci mettiamo alla stregua degli animali. Non seguite l'istinto. L'istinto è quello anche degli animali. Deve essere sempre la ragione quella che domina in noi. Quello che devo, ma io adesso ho voglia di fare questo lavoro, ho voglia di fare così, ho voglia di fare quella. È bene, va bene, è insito nella mia missione di uomo, di donna, di papà, di mamma, di fratello, di sorella, quello che volete. È una cosa intelligente o è solo un desiderio della carne, un desiderio che ottenebra la mia intelligenza, per cui mi do solo a quello che è l'istinto, come gli animali. Gli animali vivono di istinto, non hanno la razionalità gli animali, anche se sembra che a volte capiscano. Ma è l'istinto che la fa agire. Noi non siamo animali. Se l'ha detto il Signore, chiaro e tondo. Noi siamo, abbiamo il corpo animale, ma siamo, abbiamo l'intelligenza, la razionalità, che insieme con la volontà dirige tutta la nostra vita. Perché guardate, prima dobbiamo capire. Prima dobbiamo conoscere, prima, dopo volere. Io non posso volere quello che non conosco, non posso andare a occhi chiusi a fare una cosa se non so l'esito, se non so il perché, se non so. Io sono una persona umana che ha la ragione, l'intelligenza, e il Signore ce l'ha data perché la usiamo. È abbiamo anche noi distinto come gli animali, logico, ma c'è l'intelligenza superiore all'istinto. Nel momento più inopportuno, magari stiamo facendo una cosa, ci viene una gran fame, però è l'istinto della nostra natura umana. Però la ragione nostra ci dice: no, aspetta un po', aspetta che venga l'orario del pranzo, dopo andiamo a pranzare. Noi non viviamo come gli animali, l'animale invece non ha questo potere. Gli viene la voglia di mangiare, va a bloccare, va a prendersi il mangiare dove vuole, come vuole e come... Capite? Noi non siamo animali. Cioè siamo animali ma ragionevoli. Animali nel corpo perché siamo soggetti a questa norma. Ma abbiamo l'intelligenza. Non sottovalutate l'intelligenza. Vi prego, non sottovalutatela. Usatela sempre, in tutte le cose. Prima di seguire l'istinto, prima di seguire la voglia, prima di seguire la fantasia, guardate, ragionate per favore, ragionate. Prima di tutto mi dite, questa cosa qua che io adesso in questo momento desidero, vorrei fare, è buona o è cattiva? Il Signore ci ha dato l'intelligenza apposta, sapete? Perché sappiamo distinguere il bene dal male. Adesso uno ha tanta sete e beve anche l'acqua di una pozzanghera, un'acqua che può essere infetta. La nostra ragione ci dice: no, guarda prima che cos'è quest'acqua, guarda se è buona, guarda se è potabile, che non abbia infetto, che non sia sporca, che non abbia delle cose negative, che dopo ti ammali. La nostra intelligenza non dice questo, perché non lo devi dire anche nel fatto morale? Tu adesso hai desiderio di fare questa azione, questa cosa. Tu sai che non è buona. Grazie. Tu lo sai benissimo che non è secondo la legge di Dio. Perché la fai? Ah, perché ne ho voglia. Quante volte ho sentito dire questa cosa. Ah, ma l'ho fatto perché avevo voglia. Grazie, ma non sei mica un animale. L'animale sì che fa perché ha voglia, l'animale sì che fa perché lo desidera una cosa umanamente così, ma tu non sei un animale, tu sei un uomo razionale, tu devi prima ragionare, va bene per me o non va bene per me, è chiaro questo, guardate, fatemi questo favore, tutti, giovani e anziani. Prima di tutto adoperate la razionalità. Noi siamo uomini, donne, perché abbiamo la ragione, se no saremo animali. Se noi seguiamo l'istinto, in tutti i campi, se noi seguiamo l'istinto, noi siamo la stella degli animali. Ora fate un piccolo esame di coscienza. Ognuno per conto proprio. Io seguo sempre la ragione o seguo a volte l'animalità mia? Perché tante volte io chiedo alle persone: perché hai fatto questo? Ah, perché ne avevo voglia. Ma è razionale questo? Guardate che la voglia può venire dalla carne, può venire da Satana. Può venire che la voglia no, la voglia va controllata, la voglia va esaminata, la voglia va presa per le corna, diciamo, e dire: ma sei buono o sei cattivo? Non basta dire ne avevo voglia, si può aver voglia di fare peccati mortali, che sono la morte dell'anima. E quindi, vedete, il nostro dovere è anche quello di fuggire le occasioni prossime di peccato. Lo diciamo nell'atto di dolore. Mi pento con tutto il cuore, bene, e prometto di fuggire le occasioni prossime di peccato. Perché se io vado in un posto dove so che ci sono 101 tentazioni della carne, 101 tentazioni delle ricchezze, della voglia, non ci vado. Non ci vado, dico di no a me stesso. Oh, ma mi piacerebbe tanto. Va bene, ti piacerebbe, ma se quello è pericoloso per l'anima, se quello non ti porta alla salvezza dell'anima, che vantaggio ne hai? Che vantaggio ne hai? Di aumentare già le tentazioni che già tutti abbiamo. Perché tutti siamo tentati, sapete? Non c'è nessuno senza tentazione. Il demonio tenta tutti. Abbiamo il demonio, abbiamo la carne, la nostra umanità, che ci porta a volte a desiderare anche il peccato, e abbiamo la situazione della nostra vita, che a volte ci porta anche quella a essere in posti pericolosi, in posti in cui si cade facilmente nel peccato. Allora, cosa devo fare io? Io voglio seguire Gesù. Voi siete tutti qua per seguire Gesù. Voi siete qua tutti per conoscere meglio, più a fondo, la volontà del Signore. Questo è lo scopo degli esercizi spirituali, sapete? Pregare, prima di tutto la preghiera. Perché senza l'aiuto di Dio non si fa niente, non poco, niente. Gesù l'ha detto, senza di me non fate niente. Niente. E allora io mi metto in ginocchio, con la mente, con le ginocchia della mente inchine, dice quello. Lo prego, lo supplico, Signore, aiutami. Aiutami a capire quello che è bene. Aiutami a capire quello che tu vuoi da me. Perché pensate che il Signore ha un disegno speciale da tutta l'eternità su ciascuno di voi. Su me, su di voi, ciascuno. Siete come foste soli al mondo. E il Signore vi ama, vi ha individuato, vi ha creato l'anima come foste unici al mondo. E questa è la potenza divina, perché Dio non è uomo. Noi se siamo da una parte non siamo dall'altra, se mettiamo l'attenzione a una cosa non possiamo più metterla a un'altra. Invece Dio no. Dio è onnipotente e onnisciente. Sapete cosa vuol dire onnisciente? Che sa tutto. Conosce i nostri pensieri. Anche i più reconditi, anche quelli che non diciamo a nessuno, che abbiamo in fondo al cuore, lui li conosce. Lui conosce i nostri desideri. Quello che vorremmo fare, quello che vorremmo essere, quello che vorremmo dire, quello che... Tutto sa il Signore, tutto. Lui conosce tutto, a fondo, con una novità perfetta. Questo è il Signore. Se no sarebbe, non sarebbe neanche il Signore, sarebbe uno di noi, sarebbe una creatura, non il creatore. Il Signore è il creatore. Signore vuol dire padrone, ma è padrone perché ci ha creato lui, ci ha creato l'anima. Pensate che ciascuno di noi ha un'anima, se no non saremmo qua vivi, saremmo morti o non esisteremo. Ognuno di noi ha un'anima creata direttamente da Dio. I nostri genitori che cosa? Hanno cooperato a questo? Hanno cooperato, ma non sono loro che ci hanno dato l'anima. Loro ci hanno trasmesso un corpo. Ma l'anima del nascituro è solo Dio che la crea. E se Dio non vuole, possono mettersi quanto vogliono con la voglia di avere figli, non ne hanno. Conoscete tante persone che desiderano avere figli così e non ne hanno proprio. E magari dicono è tutto a posto. Il medico dice che abbiamo tutto a posto. Manca il più, manca la volontà di Dio. Se Dio non crea l'anima, papà e mamma possono cercare tutte le maniere di avere dei figli, ma non ne hanno. È il Signore che crea l'anima. La grande dignità dei genitori, la grande missione dei genitori, e quelli che sono sposati qua ci pensino sopra bene, e quelli che vogliono sposarsi lo apprezzino questo. La grande missione è di cooperare alla creazione. Il Signore prende un uomo e una donna e li fa cooperatori, cooperatrici della sua creazione. È una cosa meravigliosa. Io sono suora, ho rinunciato al matrimonio, ma non ho rinunciato a un male, sapete, ho rinunciato a un bene. Per amore del Signore, perché Lui voleva così, desiderava così con me, va bene? Io lo dico di sì volentieri, con tutto il cuore, però ricordatevi che io ho rinunciato a un bene, non a un male. Perché rinunciare al male, rinunciare al peccato, oh, quello siamo tutti d'accordo. Ma la procreazione nel matrimonio, benedetto dal Signore, è una cosa bellissima. È il miracolo più grande che esista qua in questa terra. Perché, per conto mio, è proprio un miracolo. Perché? Perché richiama la creazione da parte di Dio di un'anima. Perché un uomo e una donna possono unirsi quanto vogliono, ma se il Dio non crea l'anima del nascituro, hanno un bel volere, i figli non ne hanno. E quante persone conosco io che volevano, desideravano avere figli e non ne hanno avuti. E il Signore era, si vede che voleva così. Il Signore ha pensato che era meglio così. Bisogna che ci inchiniamo anche alla volontà di Dio, perché qui a volte non la capiamo la volontà di Dio. A volte qui su questa terra facciamo fatica ad accettare la volontà di Dio, che Dio ci sembra crudele, che Dio ci sembra cattivo, che Dio dice guardate ho pregato tanto e niente, non è venuta questa grazia, allora il Signore non è buono, dicono. Io non ho sentito dire così, sapete, tante persone. Invece bisogna pensare questo. Il Signore sa il futuro. Il Signore sa le conseguenze di quello che noi facciamo. Se Lui vede che è meglio che no, che non avvenga questo, allora ecco che evita. Ecco che fa rendere impossibile l'avere figli così. Un giorno in paradiso lo capiremo perfettamente. Qua in questo mondo facciamo tanta fatica. Perché? Guardate che la Sacra Scrittura ci dà tutte le spiegazioni. L'uomo giusto vive di fede. La fede è qualche cosa che noi non vediamo, non tocchiamo con mano, se no non sarebbe più fede. Se io dico qua c'è questa bottiglia di acqua, non c'è un atto di fede, lo vedo con i miei occhi che c'è. Scusatemi, la fede è credere alle cose che non vediamo, che non tocchiamo con mano. Noi crediamo alla Trinità di Dio. Che cosa tocchiamo con mano alla Trinità di Dio? Come la spieghiamo la Trinità di Dio? Come possiamo dire, sì, ho capito benissimo, succede così. Come? è uno dei misteri principali della santa fede nostra. Per cui Dio è superiore anche alla nostra intelligenza. Dio è superiore alla nostra capacità di pensare, di ragionare. E quello che a noi sembra quasi, senza quasi, impossibile, per Dio è possibile. Perché a Lui tutto è possibile. Lui è onnipotente. Cosa vuol dire onnipotente? Che può tutto. Che può tutto. E noi no, non possiamo tutto. Noi ne siamo nessuno di noi onnipotente. Nessuno. In più Dio è onnisciente. Cosa vuol dire? Che sa tutto. Che sa tutto. A volte noi preghiamo tanto per una grazia, per ottenere questa grazia o quell'altra grazia o quell'altra così. Preghiamo, preghiamo, preghiamo e la grazia non viene. Ci viene per l'anticamera del cervello di pensare che magari chiedevamo una cosa non buona per noi. Oh no, siamo tanto superbi che crediamo di essere noi capaci di pensare a noi, di cercare del bene nostro, eccetera. No, 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 siamo umili, siamo umili. L'umiltà, che grande virtù che è. Che grande virtù l'umiltà. Si dice umiliavit semet ipsum di Gesù. Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato. Sacra scrittura questo. Umiliavi semet ipsum usque a morte, et mortem crucis. E perciò il Signore lo ha esaltato. E gli ha dato il potere che ha dato, che è di Dio, figlio di Dio, Dio lui stesso. Cari miei, bisogna che accettiamo. Bisogna che accettiamo dalla parte di Dio la sua volontà. Non siamo noi padroni, neanche padroni di noi stessi, sapete, non siamo. Perché come dice la Sacra Scrittura, non riusciamo a far bianco o nero i nostri capelli, a meno che non prendiamo l'ossigeno e se lo riotteniamo, ma con un atto di volontà. Vedete? Bisogna che noi ci radichiamo almeno negli esercizi spirituali, durante gli esercizi, e gli esercizi spirituali sono fatti apposta, sapete, per ricordarci le verità fondamentali della nostra fede. E la verità fondamentale della nostra fede è che Dio è onnipotente. Lui può tutto. Ma perché? Perché è onnisciente, perché sa tutto. Onnipotente e onnisciente, che cosa fa? Fa il Dio d'amore che abbiamo conosciuto. Ha fatto sì che suo figlio si facesse uomo e patisse quello che ha patito Gesù. Ma voi ci pensate che Gesù era figlio di Dio, figlio del creatore del mondo, figlio di colui che crea tutte le anime, che non nasce nessuno se non c'è la volontà di Dio di creare l'anima. Possiamo unirci quanto volete, in matrimonio, quello che volete, ma è Dio che crea l'anima. È Dio che decide se uno deve avere figlio o no. Ecco perché le persone di fede, quando desiderano di avere dei figli, pregano. La prima cosa è pregare. Pregare. E se è volontà di Dio per il nostro bene, i figli arrivano. Ma se non è volontà di Dio, dopo capiremo, sapete, dopo capiremo il perché. Capiremo il perché di certi no detti dal Signore. E diremo tutta l'eternità, grazie Signore che hai detto di no, grazie. Mi sarei rovinato io e avrei rovinato anche altre persone. Invece, chiniamo la testa nostra superba, che crediamo di sapere, crediamo di conoscere, possiamo volere, abbiamo tutti i mezzi adesso moderni, tutte le conoscenze e tutto quello che volete, no? Siamo sempre soggetti alla volontà di Dio. È Dio con la sua volontà che regge il mondo. È Lui che ci ha creati liberi. Ed essendoci avendo creato l'uomo libero, ha lasciato che scegliesse tra il bene e il male. Perché il male è entrato subito nel mondo, per volontà di chi? Per volontà di Satana, dell'uomo, del perverso, dell'angelo ribelle, l'angelo ribelle che è stato cacciato dal paradiso per la sua ribellione, per la sua superbia. Voleva essere come Dio ed è diventato un Satana, un demonio. Guardate che l'origine di tutti i peccati era superbia. Ed erigersi noi giudici di quello che è bene e di quello che è male, di quello che ci va bene e di quello che ci va male, delle nostre azioni. No, il giudice è Dio, non siamo noi. Noi siamo troppo inclini a ragionare umanamente, a ragionare secondo le nostre necessità, secondo i nostri desideri, secondo il momento della nostra vita, che non è sempre uguale. Abbiamo dei momenti felici, dei momenti infelici, dei momenti in cui ci sembra di possedere il mondo intero e dei momenti in cui si è abbattuti e si dice: che cosa faccio io qua in questo mondo? Che cosa faccio? Ed ecco la tentazione di quelli che si suicidano. Io me ne parlo perché ho provato. L'ho provato proprio. L'ha voluto il Signore che fosse qui. La tentazione del suicidio. Di dire: io non riesco a far niente, io non sono capace di far niente, qua sono inutile in questo mondo, che cosa faccio? Mi sparo. No, cari, non siamo noi padroni della nostra vita. L'abbiamo ricevuta dal Signore la vita, perché i nostri genitori si hanno cercato di averci, ma se il Signore non creava la nostra anima, potevano i nostri genitori desiderare un figlio, ma o una figlia, ma non l'avrebbero avuta. È perché il Signore, nella sua bontà infinita, ha detto: sì, creo l'anima. La situazione è quella che io ho voluto dell'uomo e della donna, quindi io creo l'anima di questa persona, che siamo noi, che siamo noi. I nostri genitori ci hanno messo al mondo, ma non per se stessi, sapete, non per se stessi. E voi che adesso magari siete genitori così e pretendete che i vostri figli siano soggetti a voi, no. Ogni figlio che nasce è una situazione a sé. I genitori non li fanno nascere per loro, perché li mantengono quando sono vecchi o così, volano, no. Perché possono lavorare, li mettono al mondo prima di tutto per la gloria di Dio. Perché se il Signore ha creato l'anima di questo bambino, che è vostro figlio, ha un valore eterno quest'anima. Vale la crocifissione, la morte e la risurrezione di Cristo. Ha un valore eterno. Quindi prima di tutto i figli sono del Signore, prima di essere del padre e della madre. E rispettateli, per favore, rispettateli i figli. Vanno educati? Oh sì, vanno educati. Vanno insegnato che cosa è bene e che cosa è male, sempre. Con bontà, anche con fermezza, insegnateli. Perché sono i figli, da piccoli, quando ancora non sanno ragionare, però sapete che la ragione è molto precoce in questi bambini del giorno d'oggi, Vi siete accorti? Quello che una volta per noi forse riuscivamo a capire a 11, 12 anni, 13, adesso i bambini di 5, 6 anni ve lo dicono in bambini. Ve lo dico. Perché i tempi anche sono cambiati. Le cognizioni si conoscono di più. C'è più conoscenza della scienza, di tante cose. E i bambini assorbono. Perciò state attenti che cosa mettete davanti ai bambini. State attenti che cosa fate vedere ai bambini. Insegnate e trasmettete loro la rete di Dio ai bambini. Capiscono benissimo, sapete. Hanno un'intenzione perché sono vicini all'origine. Siccome l'anima la crea il Signore, l'origine è quella. I bambini capiscono molto di più degli adulti quello che è bene e quello che è male. Però bisogna insegnarglielo, bisogna dirglielo. Bisogna agevolare loro questa conoscenza. Ecco perché quel santo Papa, San Pio X, voleva che la prima comunione venisse data molto presto ai bambini, prima che conoscessero il peccato. Adesso ditemi, la prima comunione, come si prepara adesso questi ragazzi? Voi siete addentro anche nelle parrocchie, no? Ci sono di quelli che lavorano così. Oppure che ascoltate, avete nipoti, avete... Ma proviamo a ragionare. Proviamo a ragionare. La famiglia che cosa trasmette adesso? Che valori trasmettono i genitori di adesso? Certo che non possono trasmettere quello che non hanno avuto loro. Questo è terribile, sapete, è terribile. Se non hanno avuto loro l'insegnamento religioso, come lo fanno a trasmettere? Se non sono stati, come dire, avviati alla fede, come fanno a loro volta loro a far trasmettere ai figli la fede? E così dite di nipoti, e così dite di cugini, e così dite di parenti, e dei conoscenti, dei conoscenti. Sono problemi gravi, sapete, della nostra generazione, che hanno una conseguenza terribile. Perché questi giovani, se crescono senza Dio, senza l'aiuto di Dio, senza l'intelligenza di capire che c'è un Dio che li giudicherà, che è un Dio che li può aiutare a andare nella via giusta. E come fanno, poveri? Ditemi, come fanno? E la nostra società aiuta questo. Aiuta? No, guardate, è l'individualità della famiglia che viene. Tutto dipende dalla famiglia, perché quello che ricevono di insegnamento alla base della loro vita lo porteranno fino alla fine della loro vita. Io ho visto con mio fratello questo. La mamma lo portava la sera davanti, non sapeva mica parlare, niente. Avevamo quella bellissima quadro della Madonna col Gesù bambino che dorme qua, è molto comune, no? È in grande, il soprannetto matrimoniale. E dice, vedi quello è Gesù bambino? Aveva neanche un anno di peso per mio fratello, quindi io assistevo a questa scena. Ecco, adesso preghiamo Gesù bambino che ti aiuti. E lui faceva così, e allora diceva, benedice papà, la mamma, i nonni, le nonne, e requiem per i poveri morti. E mio fratello faceva pochi pochi, che era la finale della preghiera, che non sapeva neanche parlare. Però quell'inculcare, piccolo così, la preghiera davanti, c'era quella Madonna del riposo, sapete che ha Gesù bambino che dorme qua. Bella, molto in grande così, l'aveva sopra il letto. Ma Mio fratello è morto, ma è morto cristianamente, è vissuto cristianamente, perché è stato inculcato questa fede da piccolo. Noi convertiamo i nostri, anche i nostri nipoti, i nostri conoscenti, i bambini che noi vediamo, i bambini delle nostre, dei nostri amici, delle nostre famiglie. Facciamo un gran punto di domanda e diciamo, ma la fede in questo momento c'è o non c'è? Si coltiva o non si coltiva? E guardate che non è niente cambiato, perché quando noi moriamo abbiamo il giudizio di Dio, non c'è niente di cambiato. La legge è quella che è la legge di Dio. Il bene è quello che è bene, il male è quello che è male, non è niente cambiato. Non possiamo dire in tempi moderni, no cari miei, non sono tempi moderni o tempi antichi. La verità è una ed è eterna. Perché Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita, lui è il figlio di Dio, eterno. Non possiamo andare in cerca di scuse. Diciamo non abbiamo più fede. Le nostre famiglie non crescono più nella fede. E perché? Chiediamocelo perché. Guardate, la prima cosa che mi viene in mente in questo momento, e me la fa venire in mente il Signore, la prima cosa, il primo perché è che non preghiamo abbastanza. Non preghiamo abbastanza. Non crediamo in Dio e non lo preghiamo. Perché il Signore è disposto a fare i miracoli che ha fatto anche durante la sua vita. Il Signore è disposto a fare, ma grazie su grazie, ma se gliele chiediamo, se preghiamo. Mamme, nonne, insegnate ai bambini a pregare. I bambini pregano volentieri. I bambini non con preghiere lunghe, noiose, no. Io mi ricordo che la mia mamma, con mio fratellino in braccio, diceva le preghiere davanti alla Madonna. Noi sentivamo, eravamo vicini. E il bambino faceva così. Gesù, Giuseppe e Maria ti dono il cuore dell'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria assistici nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria riposi in pace l'anima mia. E il bimbo dice ia, perché non sapeva neanche parlare. Però è molto sul punto. E i suoi figli ha insegnato così. Io non so quanto si preghi adesso nelle famiglie. Non sono nelle vostre famiglie, ma fatevi un esame di coscienza. Si prega ancora nelle famiglie. E guardate che la preghiera non è coercitiva. Adesso ti devi mettere qua se non prendi due schiaffoni. No, non è così che si fa. Guarda, Gesù è tanto buono, Gesù ti vuole tanto bene. Ti vuole dare tante grazie, sai? Ti vuole aiutare. Se è bambino, magari tu desideri un regalo così. Vedrai che Gesù, se tu lo preghi, te lo dà. E va dopo glielo procurate, casomai. Allora lui unisce le due cose. Se prega, è regalo. Domani dice, io ho bisogno di altro che di un regalo. Ho bisogno di una grazia grande. Che cosa faccio? Prego. È logico, sapete? È logico. Va bene, i bambini pregheranno per avere un regalo, per avere oppure, ma più adulti non preghiamo per qualche cosa di molto più importante. Abbiamo bisogno di tante grazie del Signore. Ditemi. Abbiamo bisogno di grazie nella salute, abbiamo bisogno di grazie nel lavoro, abbiamo bisogno di grazie nella comunicazione della familiarità della famiglia, che tutti vadano d'accordo, che si vogliano bene. Perché Dio è amore. Dove c'è odio? Dove c'è rivalità? Dove ci sono espresse così? Non c'è Dio. Dio non è così, sapete? Dio è amore e vuole che ci amiamo. La legge sua è la legge della carità. Dove non c'è carità, non c'è Dio. Non c'è Dio. Dio se n'è andato proprio per i fatti suoi, allora, e l'abbiamo mandato via noi. Ma anche l'invitare gli altri a pregare, sempre rispettando la libertà, sempre, non costringendo, ma facendo capire il bene che te ne viene. Hai bisogno di questa grazia, hai bisogno per il lavoro, hai bisogno per la salute, prega. Dio ti può dare tutto questo, ma se tu ti metti in ginocchio a pregare. Tante volte il Signore permette dei disagi, permette dei dolori, permette delle sofferenze, proprio per richiamarci a questa grande realtà della preghiera. Lui l'ha detto: senza di me non fate niente, non poco, niente. Uno può aver fatto tutto quello che, le cose più basse nella vita, le cose, anche può essersi arricchito, ma se non prega, se non salva l'anima, che cosa gli serve anche tutto il denaro? Che cosa gli serve tutta la stima delle persone? Che cosa gli serve avere i titoli di qua, i titoli di là, i titoli di qua? Ditemi. Perché per tutti arriva il momento della morte, ed è il momento della verità, sapete? Ora, se uno è abituato a pregare, in quel momento, altro che prega, altro che prega con le sue parole, non occorre mica paternostrare come dico io, pregare con le proprie parole. Signore, aiutami. È la preghiera più bella che possiamo fare. Signore, aiutami, SOS, ho bisogno del tuo aiuto, ma non vado avanti. Invece che cercare aiuti a destra, a sinistra, delle persone che magari a volte vi aiutano ma ve lo fanno pesare, a volte neanche vi dicono di no, eccetera. Rivolgetevi al Signore, rivolgetevi al Signore. Signore, SOS, ho bisogno del tuo aiuto. Allora sì che Lui vi fa trovare la persona giusta che vi aiuta, il mezzo giusto per fare, per ottenere, per eccetera, quello che avete bisogno. Se andaste via da questi esercizi, convinti, profondamente convinti, che la preghiera ottiene tutto, guardate, sarebbe da toccare il cielo col dito. Avreste fatto degli esercizi validi per tutta la vita. Io non devo disperare, neanche se sono nei guai. Il Signore mi può tirar fuori. Magari, Signore, ho sbagliato, ho fatto qualcosa che non andava, ti chiedo perdono, Signore, ma aiutami. Ma fate quest'atto di umiltà, chiedete perdono al Signore degli errori che avete fatto. E che tutti facciamo. Ma chi è perfetto a questo mondo? Ve lo volete dire? Conoscete una persona che sia perfetta? Anche il Santo Padre, quando celebra la messa, comincia col confiteor, cioè chiedendo perdono dei peccati, anche il Santo Padre, con la responsabilità che ha. Pensate, in quante mancanze che potrebbe correre così, ha ragione, bisogna pregare, bisogna mettersi in ginocchio e dire: e un papà, una mamma, non hanno delle responsabilità grandissime nella famiglia, come tiro sui figli? E che cosa si insegna ai figli? solo a guadagnare, solo un lavoro, solo come mettervi i soldi. Pensate a quanti esami di coscienza dobbiamo fare tutti. Come alleviamo i nostri figli? Con quali valori? Quale valore mettiamo al primo posto? Che facciano bene a scuola, che prendano bei voti, che vada bene il lavoro, che guadagnino abbastanza, eccetera, eccetera. Guardiamo il valore più grande. Come sei davanti a Dio? Io ti rispetto perché tu sei libero. Ai vostri figli adulti ditelo: voi, io ti rispetto, tu sei un adulto, tu sai che cosa è bene e che cosa è male. Io prego per te perché tu scelga il bene, senza coercizzare nessuno, lasciandoli liberi, perché a un certo punto i ragazzi diventano uomini e sono liberi e formano loro una famiglia. Ma se non hanno le idee chiare in testa, che famiglie avranno, che avremo? Ve lo volete dire? E senza di me non fate niente, ha detto Gesù. E guardate che quello che dice Gesù è vero. È inutile che diciamo, è scritto così. No, no, l'ha detto Gesù. Ed è vero questo. Noi senza di Lui non facciamo niente. Chi ci tiene in vita è Lui, sapete. Perché quando ci vorrà domandarci conto della nostra anima, ci fa morire. E tutti dovremo morire, o prima o dopo. I vecchi tutti, inesorabile, ma anche quanti giovani, quanti giovani. E come sono davanti a Dio? Come si presenteranno davanti a Dio? Che punti di domanda, cari. Ecco, se usciste da questi esercizi convinti, ma convinti dentro, che dobbiamo prepararci proprio a questo incontro con il Signore, quando Lui vorrà, magari lontano fra 80 anni, 100 anni, non importa, ma verrà il momento. Verrà il momento in cui il Signore ci domanderà conto: cosa hai fatto della tua vita? Cosa hai fatto della tua vita? Il dono più grande che io potevo darti era la vita. E con la vita la mia grazia. Perché per somma bontà di Dio, noi, voi, siete nati tutti in una regione, in una situazione cristiana, cattolica. Conoscete la verità. Avete in mano quella ricchezza grandissima che sono i sacramenti. Pensate al sacramento della confessione. Avete fatto i peccati anche più grossi del mondo, i più gravi del mondo, però vi siete pentiti, che ci vuole il pentimento, vi siete pentiti, andate a confessarvi e sentite le parole: io ti assolvo dei tuoi peccati. Non è mica il prete che assolve, è Dio. Sentirsi dire io ti assolvo. Sentite, dobbiamo ripristinare un po' questo sacramento della confessione. Uno degli errori più gravi degli uomini di chiesa è stato quello di trascurare la confessione. E ne renderanno conto davanti a Dio, ma che conto? Che conto? Ma sapete la grazia grande della confessione? Ma è il sacramento più necessario. È il sacramento che vale anche più della comunione, in quanto non potete ricevere Gesù se avete peccato mortale. Ci vuole la confessione. Ci vuole la confessione. E adesso non è più che valutata tanto la confessione, anche per colpa di tanti sacerdoti. anche per colpa loro, sì, ma noi sappiamo qual è la verità, a parte i sacerdoti che dicono quel che vogliono. Io adopero, io vado a confessarmi, io dico: Signore, abbi pietà, ho peccato contro di te, contro... Capite? La confessione è necessaria. Se io ho fatto dei peccati mortali, solo il sacerdote nella confessione mi può assolvere. Solo lui può dire: io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma non è lui, è Gesù in quel momento. Fate tesoro delle confessioni. Fatemi questo favore. Se usciste di qua da questi esercizi con il proposito di dire: vado a confessarmi più spesso, perché ho bisogno, Signore, della tua grazia. Non ho fatto peccato mortale, non importa, di peccati veniali ne facciamo un sacco, uno spot sempre, è vero o non è vero? Chi è perfetto in questo mondo? Io no. Non so voi se siete perfetti. No? E allora io mi domando e dico: ma perché? Perché non facciamo tesoro di questa confessione? È vero. Ci sono anche dei sacerdoti che non aiutano in questo. Però io ad alcuni ho dato questo consiglio. Andate ora da uno, ora dall'altro, fate il giro di confessori, così loro non vi sentono, no. Perché purtroppo anche i sacerdoti non sono educati molto in questo. Un Don Bosco, che aveva il coraggio di stare una notte intera là a sentire le confessioni di ragazzi. Una notte intera, e lo trovavano addormentato così, seduto con la testa appoggiata, perché faceva le nottate intere pur di confessarli. E i ragazzi suoi non erano dei delinquenti, scusatemi che vi dico, non erano dei ragazzi, sì, ci sarà stato quello che non era tanto buono, ma la maggior parte erano ragazzi, insomma, neanche capaci di fare certe cose. Vedete, i santi avevano capito il valore della confessione, avevano capito che grazia grandissima è la confessione. Ma io non ho fatto peccati mortali, ma non importa, vai a confessarti di peccati veniali, sei perfetta, non hai mai sbagliato. E no, dicono, e allora vai a confessarti dei peccati veniali. E se trovate dei sacerdoti, che purtroppo ce ne sono anche, che dicono: per questi non era il caso, lei mi dia la soluzione, dopo vedrà il paradiso se è il caso o non è il caso. E rispondete così anche i preti, che prendano coscienza della loro missione. Perché anche loro, poveretti, sono allevati in una società che è così. Il demonio ha seminato contro la confessione in un modo perché sa che è la chiave di volta della fede, sa che è la chiave di volta della santità. San Carlo Borromeo si confessava tutti i giorni, un cardinale santo, cosa trovava? Delle imperfezioni ne facciamo tutte, diciamo la verità. Chi è perfetto a questo mondo? Chi non ha mai detto una parolaccia a qualche momento che non andava? Chi non si è mai adirato con nessuno? Chi magari ha voltato l'angolo invece che aiutare? È peccato anche quello di omissione, sapete? Se io sono in condizione di poter aiutare il prossimo e non lo aiuto, davanti a Dio ho colpa. se sono in condizioni di poterlo fare, si intende. Ma guardate che abbiamo dei doveri, i doveri del proprio Stato, cari. Provate a fare un esame di coscienza, di dire: io sono padre, papà, io sono mamma, faccio bene il mio dovere di papà e di mamma? Ditemelo. Io sono figlio, obbedisco, faccio il dovere di figlio? O magari metto i miei genitori in ospizio, per fuori di piedi, per non avere la noia di averli sotto mano, e avanti così. Ma ce ne sono di situazioni, guardate, quante ne volete. Ognuno di voi sa come bolle la pentola nel suo cuore. Ognuno di voi sa quali sono i doveri del proprio Stato. E non sono quelli di tacere, di lasciare andare, di lasciar correre, no? Non è mica vero? Non è mica vero? Perché se avete dei figli che non vanno per la via giusta, è un dovere dei genitori richiamarli con bontà, con tanto amore, perché si prendono più mosche con una goccia di miele che non un barile di aceto. Lo sapete questo? Non è con asprezza, non è con le parolacce, non è arrabbiandoci che si ottiene qualcosa. È con la bontà, è con la dolcezza, è facendoli ragionare. Vi ascoltano, Deo gracias. Non vi ascoltano, pregate per loro, pregate per loro. Perché anche quello è importante. Pregare, perché senza di me non fate niente, ha detto Gesù. E se l'ha detto Gesù è la verità, sapete. Quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. E si ottiene qualcosa solo con l'aiuto di Dio. Perché Lui è onnipotente, Lui è onnisciente, Lui è carità infinita, è bontà infinita, è amore eterno. Deus caritas est. Che cosa vuol dire? Che Dio è carità, è amore. La carità è amore. La carità. E Dio è amore. In paradiso regnerà l'amore. Solo l'amore, non esiste l'odio in paradiso, non esiste contrarietà, non esistono nemici. Tutti amici, tutti fratelli, tutti figli dello stesso Dio. Questo è il paradiso, sapete? Ora prepariamolo qua su questa terra, il paradiso. Perché lo otterremo di là solo se lo prepariamo di qua. E con la fede, perché se io non credo a queste cose, mi potete dire, solida, lei può dire tutto quello che vuole, ma per me sono fandoni. E se dite questo, io non ho che una parola, io prego per voi. Prego perché capiate che non sono fandoni, che sono verità. Perché tanti pensano così, e me l'ha detto anche. Beh, è logico che lei parli così, perché sennò non sarebbe neanche una suora. Ma non è mica, questa è la situazione. Io sono suora, va bene, perché mi sono data completamente al Signore per cercare di salvare la mia anima e quella di tanti altri, possibilmente, secondo la sua volontà. Ora, se io non ci credo, se io non avessi avuto la fede che me l'ha data il Signore, ringrazio Dio, e l'ho ricevuta anche dai genitori, e Deo gracias. Non avessi avuto questa fede qua, l'avrei fatto un uomo. Chi me la faceva di lasciare, di non sposarmi, di avere dei figli, di avere delle ricchezze, di avere magari dei posti di privilegio, eccetera? Chi me l'avrebbe fatto fare? Se non è la fede, la fede in Dio. Perché io so che un giorno morirò. La mia vita terrena qua finisce e io devo rendere conto al Signore di quello che ho fatto per la vita eterna. Che ci sono quelli che si sposano, che hanno figli per la vita eterna. E ci sono dei papà e delle mamme santi, tanto santi, saranno premiati in paradiso. Pensate ai genitori di Santa Teresa del Bambino Gesù. Avete mai letto la storia di un'anima? Leggetela per favore. Guardate, è un diario, la storia di un'anima, che vi farà sempre del bene. Non è da dire, ma allora era le cose. No, guardate che la verità è eterna. La verità è eterna. Non c'è una verità di ieri e una verità di oggi. È la stessa verità. È la stessa verità. Guardate, a me ha fatto tanto del bene quella storia di un'anima. Io devo dire la verità. Ero ragazzina, sì, e l'avevo scoperta, non so come. Andavo a casa di corsa a mezzogiorno, era finita la scuola, e siccome non era pronto il pranzo, andavo su di corsa a leggermi un pezzo di questa storia di un'anima. Ma mi ero proprio innamorata di questa storia di un'anima. E dicevo, guarda che bello, però io non ho la vocazione di clausura. Io non avevo davvero la vocazione di essere suora di clausura come Santa Teresa del Bambino Gesù. Ma avevo capito quello che è l'essenza di fare la volontà di Dio. Che ognuno di noi ha una strada a sé. Non ci sono due strade uguali. Qua non so quanti ci siamo, se siamo 30, 50, non so quanto. Ma guardate che ciascuno di voi ha una strada diversa da quella che è vicina. Ognuno di voi ha delle responsabilità diverse dall'altro. Ognuno di voi è amato dal Signore di un amore infinito e ha destinato uno sacco di grazie per ciascuno di voi perché vi salviate l'anima e andate in paradiso all'Eterno per tutta l'eternità, quando sarà il momento. Questo è di fede. Il Signore vuole che siate salvi. Il Signore vuole prepararvi per voi una felicità eterna. Ora è il momento della tentazione, è il momento di scegliere, della scelta. Perché cosa scegliete? Per un'eternità felice o per una felicità passeggera qui? Perché se è questo, sai, il grande divario. O io penso all'eternità e vivo secondo la legge di Dio per arrivarci, o io me ne infischio altamente e dico basta star bene qua e faccio quello che voglio, quello che mi piace. E per un piacere passeggero, che poi lascia sempre l'amaro in bocca, perché i piaceri della carne alla fine lasciano un amaro in bocca. Tutti l'hanno confessato, tutti l'hanno detto, è una grande verità. Invece quelli dello spirito ti lasciano una scia di bene, di benessere, di grazia, di felicità, che a volte non ti sai neanche domandare, ma come, ma perché sono così contento, ma perché sono così in pace, tranquilla, serena, così. Capiti che capiti, non importa, perché sia il Signore. Si ha il Signore, si ha la grazia di Dio in noi, credete sia la grazia santificante. Vi prego, vi supplico, perché ci sono anche dei sacerdoti che non ci credono più, purtroppo. Ci sono dei sacerdoti che dicono, cosa viene a confessarsi? A me è successo, sapete. Viene a me, io non avevo fatto peccati mortali. Non avevo ucciso nessuno, Madonna. E sacerdote si è arrabbiato, per cosa viene a raccontarmi? E beh, dico, sono peccati veniali, no? Ah, ma per questo non c'è mica bisogno di confessione. Il sacerdote. Io ho pregato per lui, ho detto, oh mio Dio Signore, questo sì, si dà all'amore. Questo rinuncia allo scopo per cui è sacerdote. Perché i sacerdoti non sono stati istituiti da Gesù Cristo solo per i peccati mortali, per i peccatori gravi. È per la santificazione di tutti. Quando il sacerdote celebra la messa e dice queste parole, questo è il mio corpo, mi spiego? Non mica lui, è Gesù. Lo fa per chi? Per tutti quelli che sono presenti, per tutti quelli che desiderano le grazie del Signore. Non occorre mica aver fatto peccati mortali per andarci a confessare. Allora le suore in generale non fanno peccati mortali, eppure guardate, noi andavamo a confessarci tutte le settimane. E vi assicuro che non avevo fatto peccati mortali. Però tutte le settimane andavamo a confessarci. Adesso sei in disuso proprio anche il sacramento della confessione. Se avete dei sacerdoti che non hanno pazienza e che dicono io per queste cose, cambiate sacerdote. Fate il giro dei preti che conoscete, delle chiese che conoscete. Andate ora dall'uno, ora dall'altro. Ma credete, andate a confessarvi, anche se non avete peccati mortali. Perché ogni confessione è un aumento di grazia santificante che vi porta alla santità. Mi pare che sia San Carlo Borromeo, ma non mi ricordo, che si confessava tutti i giorni. Era santo. Un cardinale della Chiesa. E noi cosa siamo? Noi siamo molto più santi di voi, io neanche parlarne. Guardate, se avete dei confessori, come vi dico, dei sacerdoti che non sopportano questo, cambiate. Andate ora in una chiesa, ora nell'altra, ora da un prete, ora dall'altro. Va bene? Guardate, bisogna pure che ci salviamo in qualche maniera. Ma io mi domando e dico, viviamo in tempi difficili, lo so, viviamo proprio in tempi difficili. La carità, la verità si è diminuita tantissimo. Anche i sacerdoti, purtroppo, sono figli del nostro tempo. Sono educati nei seminari dove ci sono dei professori, dei cosi che non so come ragioni, non so. Non come i santi, no. Questo poco ma sicuro. No. E allora guardate, bisogna che noi ci arrangiamo, no? Che preghiamo tanto e che diciamo no, io voglio essere, diventare santo. Io voglio diventare santo. E allora che cosa faccio? Vado a confessarmi ora di una da una parte, ora dall'altra, e così non sento brontolare. Non dovrebbe esserci questo, non dovrebbe. Pensate a un San Carlo Borromeo che si confessava tutti i giorni. Un San Carlo Borromeo. Siamo lontani, vero, da questi tempi e da queste mentalità. E pensate come insegnava ai suoi vescovi, ai suoi sacerdoti, ai suoi seminaristi, San Carlo Borromeo. Ma chi lo ha seguito? Chi lo ha seguito? È così. Noi, vedete, abbiamo una responsabilità personale davanti a Dio. Ogni persona ha una responsabilità a sé. Non può dire, ma questo ha fatto così e così faccio anch'io. No. Io che sono qua, ho queste cognizioni, ho questa sensibilità, ho questi aiuti. Io devo farmi santa qui, in questa situazione. E ai giorni nostri è facile e anche difficile. È facile perché abbiamo tanti aiuti, o se vogliamo abbiamo un'immensità di aiuti, sapete, tanti, abbiamo tante chiese, abbiamo tanti sacerdoti, e se io voglio cambio sacerdote e confessore ogni settimana, per dire, va bene, questo è anche un vantaggio. Lo svantaggio è se io invece trovo un vero sacerdote, un vero direttore spirituale che mi segue, e questa è la grande grazia. Chi ha trovato un sacerdote e ha potuto dire questo è il mio direttore spirituale, io seguo quello che lui mi dice, quello che... ah, è una grande grazia. È un aiuto grandissimo per arrivare in paradiso. Ed è quello che io vi auguro. Siamo qua in parecchi. Ci diamo l'appuntamento in paradiso tutti. Va bene? Quando il Signore vorrà? Quando è? Quando il Signore vorrà? Quando dirà lui bene? Quando dirà... Ma la nostra meta è il paradiso. Sia lodato Gesù Cristo.